Shavua Tov, bentrovati.
Guarda.
Siamo alle ultime lezioni prima del cambio del giorno, che finché Shabbat ce lo permette, l'orario. Allora, settimana scorsa l'ultimo argomento che abbiamo toccato era il fatto di connettersi con il Tzaddik, che lui ci aiuta a sua volta a connetterci con Hashem. Le nostre preghiere, vi ricordate, mi hanno detto che passano tramite le preghiere dei tzaddikim, perciò loro quando pregano innalzano anche le nostre di preghiere. Più una persona, qua dice, più una persona è connessa allo tzaddik, più lo tzaddik riesce a pregare dal luogo di giudizio finché la persona cambia del tutto. Perciò sempre affidarsi, chiedere ai tzaddikim e così via. Ok, andiamo avanti, paragrafo nuovo. La sofferenza della Shekhinah. La Shekhinah si intende di norma, la Shekhinah è la presenza di Dio. Qua dice così: Moshe Rabbeinu, Mosè, rivelò un segreto a Rabbi Shimon e ai suoi compagni di studio, parliamo di rabbini dell'epoca del Talmud e così via, dal Gan Eden. Vuol dire probabilmente Mosè si è rivelato a loro in qualche modo e ha rivelato loro questo segreto che andiamo a leggere adesso, che nel mondo di sopra la Shekhinah discute con Hashem su ognuno di noi. Adesso, Shekhinah, presenza di Hashem, discute con Hashem. Ok, vediamo cosa vuol dire. Questo è un aspetto delle discussioni. Che discussione è? Questo è un aspetto delle discussioni che avvengono fra marito e moglie, per farci capire che tipo di discussione c'è in altro con Hashem, dice un po' come la discussione che c'è tra marito e moglie. La Shekhinah soffre perché non c'è nessuno che discuta con Hashem giù in questo mondo. Perciò qui giù non c'è abbastanza persone che discutano con Dio. Andiamo a capire cosa vuol dire. La Shekhinah vuole che discutiamo per suo conto in questo mondo, sul perché Hashem non sostiene come si deve la vitalità con luce e con la forza di avvicinarsi a Lui. Vuol dire, ovviamente, questa discussione è a pro e a vantaggio di noi. Vuol dire, perché non c'è abbastanza qualcuno che discuta con Dio per il benessere di noi umani? Perché noi non domandiamo ciò che le è dovuto, poiché il suo sostentamento, i suoi vestiti e le sue relazioni coniugali egli non diminuirà, secondo la Ketubah di una donna. Così come nel contratto matrimoniale, la Ketubah che si firma e così via, l'uomo ha dei diritti, ha degli obblighi verso la moglie, di vestirla, di dare da mangiare, tutto quello che è il suo sostentamento, è un obbligo della Torah. Infatti lui firma quando si sposa. E allora una cosa del genere, come Hashem, come se non stesse abbastanza mantenendo quello che deve dare a noi umani. Quando una persona fa richieste per suo conto, tra virgolette, litiga con Hashem e dice: perché hai lasciato la Shekhinah? Guarda in che stato si trovano i figli, i tuoi figli. Se una persona fa richieste come queste nelle sue preghiere, gli tzaddikim possono farne meravigliose unificazioni. Vuol dire praticamente, quando vedi qualcuno che sta male, o te stesso, o qualcuno che ha una sofferenza, un dolore, una mancanza, quello che sia, non devi rimanere in silenzio, devi discutere con Hashem, devi lamentarti con Hashem perché quella persona sta male. L'hai messo al mondo, perché non ti preoccupi di lui? Questo è quello che questo paragrafo vuole portare, vuole evidenziare. Mosè ci ha detto che quando una persona semplice in questo mondo inizia a fare richieste come queste ad Hashem, Cioè, quando trovi qualcuno che veramente si lamenta con Dio per qualcun altro, non solo per se stessi, otterrà infinitamente di più di tutti gli tzaddikim di Gan Eden, perché le preghiere principali sono qui, in questo mondo, nel mondo dell'azione. Dice, quando una semplice persona chiede per un'altra persona, si lamenta per lui, soffre per lui e intercede davanti a Dio per lui. Dice, questa è una cosa, è una preghiera, è una forma di preghiera altissima, che dice otterrà infinitamente di più di tutti i tzaddikim che sono mancati e sono nel Gan Eden. Tu, semplice persona in questo mondo fisico, quando lamenti la sofferenza di un compagno, le tue preghiere hanno molta più forza di un tzaddik che si trova nel Gan Eden. Potentissimo questo. Infatti, c'è scritto che quando una persona prega per un'altra persona, magari hanno un male comune, un'esigenza, un bisogno comune, o qualsiasi, anche se non è comune, quando tu preghi per un altro, ne nati là. Hashem risponde alla tua preghiera, a quello che tu hai bisogno. Allora, io prego per un'altra persona. Dio, mandali guarigione. Ipotesi. Se io ho una mancanza, mi serve qualcosa, guarigione anche a me, ipotesi. Io ho pregato per lui, non per me. Dice, Dio ascolterà e ti manderà prima a te la tua mancanza e poi per chi tu stai chiedendo. Cioè, tu stai chiedendo per l'altro, non per te stesso. Però visto che tu chiedi per qualcun altro, quando tu stesso hai bisogno, però ti dispiace per la persona e preghi per lui, Dio ascolterà la tua preghiera prima per te e poi per l'altro. Perciò è bene pregare per il prossimo. E se ognuno lo fa, vedete, è un gioco di squadra. Io prego per te, tu preghi per me, e alla fine tutti e due riceviamo. Ed è una mitzvah pregare per il prossimo, è un simbolo di Ahavat Israel, l'amore per il proprio. Per il prossimo, vuol dire, mi preoccupo che un'altra persona gli manca qualcosa, gli dispiace. E davanti ad Hashem, questo veramente è ovviamente una grande cosa, perché vede fratelli, sorelle, che si preoccupano, non fate solo di parlando fratelli e sorelle, che si preoccupano uno dell'altro, e un padre quando vede che i suoi figli si preoccupano uno dell'altro, si commuove, è felice che sono così uniti uno con l'altro. Perciò è bene pregare e richiedere e battere i pugni a volte se c'è bisogno per il prossimo. Allora, quando è permesso? Allora, quando è permesso discutere con Hashem? Domanda. Nel momento in cui questo lo disturba a te, quando c'è qualcosa che ti disturba, vedi quello che hai trovato in ingiustizia per un'altra persona, tu puoi discutere con Hashem. Un po' come ha fatto Abramo, no? Ha discusso con Hashem. È una questione del cuore, espressa nella preoccupazione della propria anima per il dolore, la sofferenza, la distanza e il cadere provate ad ogni persona. Perciò è una questione che tu senti dentro di cuore, che viene espressa nella tua preoccupazione per il dolore, la sofferenza che un'altra persona sta passando. Quando il cuore di una persona si sveglia davvero, è permesso discutere di tutto questo davanti ad Hashem. Perché tu in realtà stai discutendo per lui, con lui, per suo figlio. Perché non curi tuo figlio? È come vedi per strada magari una persona, un papà, che magari non sta attento al figlio, no? E vai da lui e lo sgridi. Ma non vedi che tuo figlio si è allontanato? Ha 2 anni, tu hai 3 anni, lo lasci al parco che si è allontanato da solo. Ipotesi, no? Vai a sgridarlo per il bene del figlio. Qua dice lo stesso concetto. vedi una persona che manca, che soffre, vai da papà, da Hashem, e discuti con lui. Perché li togli? Perché gli dai mancanza? Facendo così, Hashem è obbligato a restituire tutta l'abbondanza della Shekinah a lei e tutte le grazie e gentilezze che ella porta giù da noi. Queste sono meravigliose unificazioni che rettificano il mondo. La cosa più bella che il creatore può vedere è quando i suoi figli litigano con lui per l'altro. Di solito cosa succede? Che noi andiamo a litigare con lui perché lui ha io no. Purtroppo questo succede. Perché lui sta meglio di me? Perché lui è più ricco di me, è più sano di me, è più intelligente di me? Questo è proprio il contrario, quello che Dio non vuole sentire. Dio vuole sentire Hashem perché lui sta male e io sto bene, per esempio, il contrario. Quando Dio sente questo, apre tutti i cancelli. Adesso, connettere pensiero alla parola. Magari, eh? Magari tutti fossimo capaci di connettere il pensiero alla parola. Quando parliamo con Hashem, nelle nostre preghiere, per esempio, vale la pena di provare ad esprimere le nostre parole più lentamente e confortevolmente possibile. Quando facciamo le preghiere, in qualsiasi lingua, ebraico, italiano, traslitterato, tradotto, quello che sia, di non pregare velocemente, scandire bene le parole, dire lentamente, pensare a quello che diciamo. Questo è perché c'è un'idea per cui dovremmo connettere i nostri pensieri alle nostre parole. Pregare è una cosa altissima, come vedremo tra poco. Se tu preghi e il tuo pensiero non è vicino a quello che stai dicendo, tu pensi a qualcos'altro e preghi una certa cosa, allora la tua preghiera è più debole. Questo è perché c'è un'idea per cui dovremmo connettere i nostri pensieri alle nostre parole. Questo significa pensare al significato delle parole che escono dalle nostre bocche. Perché è importante studiare il significato delle preghiere o addirittura leggere un pezzo in ebraico, un pezzo in italiano, o comunque capire più o meno, non dico ogni singola sillaba, ma capire più o meno quello che stiamo dicendo è molto importante perché rafforza la nostra preghiera, rafforza la nostra richiesta. Perché se tu stai chiedendo una cosa importantissima, Dio manda il Redentore, Dio manda guarigione, ma non sai quello che stai dicendo, dici delle belle cose, ma non le intendi perché non sai cosa stai dicendo, allora ha meno forza, diciamo, la nostra preghiera. Il semplice significato è il più efficace, perché fa un'unificazione nelle nostre preghiere. Un'azione che unisce questo mondo inferiore con i mondi superiori e porta abbondanza da quei mondi in questo. Scusate, ripetiamo, il semplice significato è il più efficace perché fa un'unificazione. No, perciò, quando tu pensi a quello che stai dicendo, rende la tua preghiera più forte. Un'azione che unisce questo mondo inferiore con i mondi superiori e porta abbondanza da quei mondi superiori in questo mondo qua. Semplicemente pensando a quello che stai, capendo quello che stai dicendo, fa questo grande effetto. Il santo Rashash un tzaddik, spiega che quando connettiamo i nostri pensieri alle nostre parole, nelle preghiere, le preghiere passano attraverso tutti i mondi superiori, che sono infiniti i mondi superiori, e raggiungono direttamente l'infinito e portano già una nuova luce nella creazione. Quando tu pensi a quello che stai dicendo, e ripeto, anche se non capisci tutte le parole, ma più o meno sai, questa benedizione qua, questo passo qua, questa pagina qua parla di una certa cosa, ok? E tu lo capisci mentre lo dici, pensi a quello che stai dicendo. Questo tipo di preghiera che tu stai capendo, le preghiere passano attraverso tutti i mondi superiori e raggiungono direttamente l'infinito, raggiungono l'infinito e portano giù in questo mondo una nuova luce, una nuova creazione. Nella creazione. Noi stessi allora meritiamo un'abbondanza di umiltà e di fede. Praticamente, quando tu di non sottovalutare la forza della preghiera, di quella preghiera che tu senti, che capisci e la senti, fa questo effetto, arriva all'infinito e porta giù grandi benedizioni. Qualcuno vuole dire qualcosa intanto?
Io,
Prego.
una delle cose più che mi vengono in mente è quando si fa la Midah, che c'è il Kohanim, siamo raccolti sotto il tallit e pensiamo e parliamo e siamo veramente vicini a Hashem. Quindi quando facciamo questa preghiera, che bene o male tutti conoscono, o quasi, si fanno delle benedizioni per gli altri anche. E quindi si uniscono le due cose che dicevi, sia il fatto di parlare con Hashem, chiedere per gli altri, e sia il fatto di capire perfettamente quello che dici, anche perché sei raccolto con te stesso.
Bello, bello. Grazie Samu. Rokas.
Shavuot a tutti, che sia per tutti un Chodesh Nissan Rosh Hashanah strepitoso con l'arrivo di Mashiach ancora prima di Rosh Chodesh. Sono assolutamente stra super d'accordo con quello che hai detto. È assolutamente così. La preghiera con Kavanah, cioè con concentrazione e intenzione, buca tutto e arriva ad Azilut. Azilut sarebbe il più alto dei quattro livelli che ci sono, che sono Assia, Yetzirah, Bria e Azilut. Tradotti sono Assia fare, mondo del fare, Yetzirah della formazione, Bria della creazione e Azilut è l'emanazione suprema, quella dove proprio c'è Hashem. E credo che tutti noi, chi più, chi meno, hanno sperimentato questa cosa, purtroppo soprattutto nei momenti di difficoltà, quando uno con le lacrime chiede fortissimamente un aiuto e quando arriva questo momento qua, insomma, chi più, chi meno, con diverse situazioni, si sa che la risposta arriva. Però arriva anche moltissimo quando uno prega per il prossimo ed è la Haftarah HaKamocha, ama il prossimo tuo come te stesso, è assolutamente potentissimo, è un bulldozer, è un tank, una Merkava, è una cosa fortissima, assolutamente è così. Proprio non c'è bisogno di esempi, perché penso che ognuno nella sua vita ha avuto dei momenti in cui ha sentito questa cosa qui, questa cosa che pregando perché qualcosa andasse bene per il prossimo, poi si è sentito bene. Ma un esempio semplice, vai a trovare una persona malata, vai a fare una telefonata a una persona sola, eccetera. Ma poi ti senti bene, perché? Perché senti che la Shekinah è vicino a te, che ti accarezza. E questo è, metti una moneta in sedaka o dai anche solamente qualcosa a una persona che ti tende una mano entrando in supermercato, c'è una persona fuori e gli metti qualche moneta o qualcosa di più per entrare al supermercato. Poi improvvisamente ti senti bene, e magari, insomma, ci sono tanti esempi, tanti, tanti, centinaia. Rav Miki ne ha fatti tantissimi, tantissimi. Quante volte ha fatto di Yeshkaka Pratit che succedono non solo con i 3 minuti di ritardo che voi mettete film a qualcuno per strada, ma anche quante volte hai fatto dei video in cui racconti che hai voluto fare un favore a qualcuno e poi subito ti è arrivato qualcos'altro. È una cosa, viene chiamato anche serendipity in questo fenomeno qua. Cioè, tu cerchi di fare qualcosa e subito la Shkakabratit, lo sanno anche i non ebrei, ti manda subito qualcos'altro. È tutto un collegamento di un disegno molto più grande che noi non vediamo, che è la bellezza dell'emanazione di Hashem.
Ok,
Quindi, d'accordissimo.
grazie. Ok, andiamo un po' avanti. Fai preghiere dal tuo apprendimento. Quando una persona impara la Torah, un concetto particolarmente valido, un livello spirituale o un buon tratto del carattere. Perciò quando tu impari in qualcosa, un'usanza, una frase, deve pregare per questo, per iniziare a vivere il suo apprendimento nella pratica. Studiare la Torah è bellissimo, impari tante cose, ma ricordiamoci, studiare la Torah non è, sì, studi Torah, ti stai connettendo con Dio, ma in realtà noi studiamo Torah per migliorarci come persone. Per mettere in pratica quello che noi studiamo e non soltanto di lasciarlo a livello spirituale, mentale o astratto. Quello che impariamo, studiamo, dobbiamo metterlo in pratica. Perciò qua dice, devi pregare che tu possa iniziare a vivere questo apprendimento nella pratica e non che rimanga lì a livello intellettuale. Deve pregare che Hashem gli garantisca il merito di compiere l'apprendimento pienamente e rafforzarlo in qualsiasi aspetto gli sia necessario. Questo è bello. Oggi ho imparato una bella cosa. Hashem, ti prego, aiutami che diventa mio, che diventa parte della mia vita, che io possa veramente metterlo in pratica. La preghiera è il modo di avvicinarci al nostro tikkun. Tikkun sappiamo cosa vuol dire, quello che noi dobbiamo mettere a posto nella nostra vita. Perciò la preghiera ci aiuta al nostro tikkun e porta la teshuva, il pentimento, il ritorno a Dio nel mondo. Preghiera. È molto difficile compiere teshuva e fare grandi cambiamenti nella nostra anima perché appunto per via degli Yetzer Hara, che funziona così prontamente in noi. Ogni volta che tu vuoi fare una buona azione, ogni volta che tu vuoi fare teshuva, vuoi tornare a Dio, vuoi rettificare un po' te stesso, il mondo, eccetera, c'è sempre una forza che ti va contro, è ovvio, gli Yetzer Hara. Non è facile perché quando tu fai qualcosa di buono, c'è sempre la forza del male che vuole evitare che tu faccia. Allora qua dice, attraverso la preghiera possiamo compiere qualsiasi cosa e persino cambiare la natura. Quando tu fai qualcosa di buono, c'è Yetzer Hara che ti disturba. Se tu preghi ad Hashem, fai in modo che io possa superare il mio Yetzer Hara. Yetzer Hara c'è perché Dio vuole che lui venga a disturbarci. Però noi chiediamo a Dio, aiutaci a superare questo Yetzer Hara. Aiutaci veramente a far sì che questa cosa diventa parte della nostra vita. Se una persona prolungasse le proprie parole e le proprie suppliche prolungasse, vuol dire, meriterebbe di ottenere la libertà perfino da cose da cui liberarsi sembra impossibile. Quando tu preghi con concentrazione, preghi a lungo, non velocemente perché devi pregare, cosa succede? Meriti di ottenere la libertà perfino da cose da cui sembra impossibile liberarsi, perché la grazia di Hashem verrebbe certamente risvegliata e Hashem aprirebbe i cancelli per lui. Perciò pregare con convinzione, con tranquillità, con sincerità e anche a lungo, ti porta a questa libertà interiore. La preghiera è molto potente, perché avevamo parlato qualche anno fa sul fatto che quando tu preghi per te stesso o quando tu preghi per Dio, cosa vuol dire? Se io prego per me stesso, Dio aiutami essere sano, aiutami ad avere sostentamento e così via. Ma se io prego solo per me stesso, ha un certo valore. La Torah ci insegna una cosa molto particolare. Prega per Dio, non limitarti a pregare per te, non a Dio, per Dio. Non limitate a pregare per te stesso, ovvero Dio, aiutami a essere quella persona che tu vuoi che io sia. Dio, aiutami a renderti felice. Vedete, quando tu preghi per te stesso, preghi per te stesso. Quando tu preghi per lui, per la sua gioia, Hashem, aiutami a diventare quello che tu vuoi io sia, io diventi. Perciò la preghiera è rivolta a lui, per la sua felicità. Dio, aiutami a mettere in pratica ciò che ti fa piacere, ciò che ti fa onore, ciò che tu vuoi. Non stai più pregando per te stesso, stai pregando per la sua di felicità. Se noi cominciamo a pensare in questo termine, cosa succede? Che quando tu preghi per Dio e Dio ti ascolta e ti risponde, ovviamente anche quello che tu hai bisogno è incluso nella preghiera. Solo che se preghi per lui, è più ascoltata da lui. Se preghi solo per te, diventi come uno di tanti che pregano per ricevere. Il famoso bancomat, no? Che Dio è il nostro bancomat, che noi andiamo e chiediamo e lui ci dà. Faccio un esempio. Siamo in una sala di attesa di un grande rabbino, di un grande studioso, di un grande tzaddik, quello che sia, no? Dove persone vanno a chiedere benedizioni, consigli, quant'altro. C'è tanta gente, perciò c'è la fila. A un certo punto, la stanza piena di persone che aspettano, ma arriva un signore, entra dentro, salta la fila, va direttamente nella stanza dove c'è il rabbino, bussa e entra. Tutti si sentono, ma come? Noi siamo qua da stamattina che aspettiamo il nostro turno, arriva lui, bussa e entra, ok, esce e va via. Cosa scoprono? Che in realtà lui era il medico, il dottore del rabbino, è venuto a fare la sua visita mensile. E ovviamente se un dottore entra per visitare il malato, mica deve stare in fila. Entra subito perché è venuto per curare il paziente, per vederlo, visitarlo. Adesso io vi chiedo, quando lui era dentro, questo dottore, che è venuto a fare la sua visita mensile, settimanale, quello che sia, secondo voi lui ha chiesto al rabbino una domanda, una benedizione o no? Ovvio, sei lì. Non è che dici, vabbè, adesso esco fuori a fare la fila per ritornare da te a chiederti. Ovvio che se sei lì, gli chiedi la tua benedizione, gli chiedi la tua domanda. Perciò cosa succede qua? Tutti quelli che sono entrati per chiedere una benedizione per se stessi, fanno la fila. Il dottore non è venuto per se stesso, il dottore è venuto per il rabbino, per il paziente. E poi è ovvio che una volta lì che ha finito di fare le sue cure, le sue... è ovvio che già che è lì gli chiede la benedizione e la riceve se, saltando la fila. Perché? Perché è venuto a priori per lui, per il maestro e non per se stesso. Idem. Quando noi preghiamo, se tu preghi per te stesso, Hashem, io ho bisogno di sostentamento, io ho bisogno di salute, ok? Stai in fila, ti arriverà. Ma se tu preghi a Dio, Dio aiutami, come posso renderti felice? Aiutami a fare in modo che la mia persona diventi migliore. Per darti gloria. Tutto è un modo di vedere opposto. Stai basando tutta la tua richiesta per la sua felicità. È ovvio che in questo modo qui, quando tu chiedi per lui, è ovvio che Hashem ti dà anche a te. Perché tu vivi per lui. Rendo l'idea? Perciò c'è anche modo e modo di come pregare. Per te o per Hashem? Ok, andiamo un goccio avanti. Il merito dei nostri antenati. La benedizione degli Avot, padri. È la prima e più importante preghiera della Shmona Esther. Allora, nella Amidah, o Shmona Esther che si voglia, abbiamo 19 benedizioni. La primissima parla di Abramo, Isacco e Giacobbe. Benedetto tu, Giuseppe, Elohe Abramo, Elohe Isacco, Elohe Jacob, padre di Abramo, Isacco e Giacobbe, sì, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, e così via. Allora, qua dice, è scritto nello Shulchan Aruch che se una persona non ha Kavanah intenzione, perlomeno in quella prima benedizione, perciò abbiamo 19 benedizioni. L'Alaka dice almeno la prima devi concentrarti in quello che stai dicendo, devi sapere quello che stai dicendo. La famosa Kavanah. Almeno la prima, perché sennò non esci l'obbligo di aver fatto la mitzvah della Amidah. Perciò se non hai intenzione in quella prima benedizione, non adempi al suo obbligo nel dire la preghiera della Amidah. I nostri santi antenati sono, perciò Abramo, Isacco e Giacobbe, sono il merito del popolo ebraico. Sono il canale attraverso cui le nostre preghiere vengono ricevute. Infatti noi cominciamo la preghiera principale ricordando i meriti di Abramo, Isacco e Giacobbe. Perciò noi adesso siamo qua davanti a te, o Hashem, chiedendo merito di in merito dei nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, siamo qua davanti a te a chiedere quello che stiamo per chiedere. Furono i primi a rivelare Hashem nella creazione, ovvio. Abramo, Isacco e Giacobbe. Pertanto, i padri sono chiamati il carro della Shekhinah. Il carro che trasporta. Furono i primi a portare la Shekinah, la presenza di Hashem, giù dai mondi superiori in questo mondo. Dobbiamo pertanto ricordarli in tutte le nostre preghiere. I tre antenati sono la radice di tre cose molto sante. Perciò il primo, Abramo, è la radice della gentilezza, chesed o bontà, che facciamo, tutte le gentilezze che facciamo vengono da Abramo. Perciò quando tu riesci a fare una gentilezza, da dove ti viene? Dal fatto che sei figlio di Abramo. C'è un pezzo di Abramo che vive in te che ti spinge a fare gentilezza, cortesia, tzedakah, bontà e così via. Poi tutta la nostra forza, Gevurah, per sconfiggere lo Yetzer Hara, viene da Yitzhak. Isacco era. E da Abramo dominava di più l'aspetto della generosità, della bontà. Da Isacco era di più l'aspetto della gvurah, rigidità. Ovviamente anche Abramo aveva un po' di rigidità e ovviamente anche Isacco aveva un po' di chesed. Ma cosa era accentuato maggiormente? Da uno chesed e dall'altro rigore. E tutta la verità in noi viene da Giacobbe. Giacobbe era simbolo della verità. Perciò abbiamo Chesed, gentilezza, sconfiggere la forza che sconfigge il male e verità che è Yaakov. Quando ci concentriamo con semplicità, le anime dei nostri antenati, quindi questi Abramo, Isacco e Giacobbe, iniziano immediatamente a innalzare le nostre preghiere e ci danno la forza di pregare. Infatti, i maestri li hanno messi proprio all'inizio dell'Amida per darci questa forza di poter pronunciare tutte le altre 18 grazie alla forza che prendiamo da questa prima. Perché? Perché racchiudono tutti i tre padri. Tutta la nostra forza vitale viene dalla nostra preghiera. La Risa, nel suo libro Es Chaim, porta una grande novità, un chidush, che gli Avot sono l'interfaccia tra il creatore e le sue creazioni. Perciò i padri sono un'interfaccia tra noi e Dio. Ciò a dire, si può raggiungere il creatore attraverso i nostri padri. Non c'è alcuna entrata diretta ai tratti della gentilezza, forza e verità, non c'è un'entrata diretta, piuttosto dobbiamo continuare attraverso il cammino dei padri, dei grandi tzaddikim. Come puoi arrivare veramente all'essere una persona di verità? Tramite Yaakov e così via. Gentilezza e forza. Ok, facciamo l'ultimo paragrafo. È scritto nello Zohar, che è la Kabbalah, nella parasha di Vayechi, dice: venite a vedere il potere della preghiera. E qua, questo è bellissimo, questo paragrafo. E dice così: quando Lea, no, una delle quattro madri, udì che Esaù era stato designato per lei. Praticamente erano due sorelle, Rachel e Lea, e erano due fratelli, Esaù e Giacobbe. Allora tutti dicevano: il grande con la grande, il piccolo con il piccolo. Lea, che era la grande, si sposerà con Esaù, e Rachel, che era piccola, si sposerà con Giacobbe. Così quello che tutti dicevano, perché erano cugini, no? Allora, quando Lea udì che che Esaù era stato designato per lei, iniziò a gridare ad Hashem, così come c'è scritto, gli occhi di Lea erano stanchi, deboli, stanchi, come vogliamo. Cos'è la spiegazione? I nostri saggi insegnano che le ciglia di Lea caddero per via del suo pianto ad Hashem. Da quanto piangeva, le ciglia gli cadevano, chiedendo di salvarla da non sposare Esaù, perché era un tiranno, era una persona che lei non voleva. Con la forza della sua preghiera ha compiuto e ha meritato sei cose. Uno, attraverso le sue preghiere ha meritato di essere salvata da Esaù. Alla fine, quello che sembrava che era il destino, che sembrava che lei è, alla fine lei, con tutto il suo pianto e le sue preghiere, è riuscita a cambiare questo concetto qua, che lei non sposasse Esaù. La seconda cosa, alla fine, anche se Jacob doveva sposarsi con Rachel, ha sposato anche Lea. E lei fu la prima a sposarsi. Non che si è sposata per seconda o per terza, è stata la prima alla fine. Lei era la prima moglie di Yaakov. Terzo punto dei sei, la maggior parte del popolo ebraico venne da Lea. Le 12 tribù, la maggior parte le ha fatte Lea. Rachel solo due ha fatto. Poi lei meritò di dare alla luce Levi. Chi era questo Levi? Dal quale vennero Mosè. Mosè discende da Levi, che è figlio di Lea. Perciò Mosè è un discendente di Lea. Idem Aaron e Miriam, ovviamente, che lui era il Coen sommo sacerdote e lei era la profetessa Nevi'ah. Perciò i tre redentori del popolo ebraico, Mosè, Aaron e Miriam erano discendenti di Lea. Poi lei meritò di dare alla luce anche Yehuda, da cui sarebbe venuto il Mashiach ben David. Yehuda è figlio di Lea e da lei viene Mashiach. Delle quattro mogli di Giacobbe, solo Lea meritò di essere sepolta con lui nel Maarat HaMakpelah. Quattro mogli, solo lei si è seppellita con lui. Rachel è stata seppellita per strada perché è morta per strada, erano subito voluto seppellire. Lei invece è stata seppellita, l'unica delle quattro. Tutto questo Lea l'ha tenuto attraverso la forza della sua preghiera. Lei ha pregato per una cosa e ne ha ricevute sei, di non sposarsi con Esaù, di essere la prima moglie di Giacobbe, che più delle tribù vengono da lei, Mosè, i fratelli vengono da lei, Levi appunto viene da lei, Yehuda che poi viene Mashiach da lei. Ed è l'unica che è stata seppellita nella grotta di Machpelah con Giacobbe, era lei. Vedete che la forza della preghiera può scombussolare in bene, può travolgere qualsiasi disegno divino. Cos'è la preghiera? Se c'è già un disegno divino su una determinata cosa, se una persona prega forte, come qua lei ha, ci viene raccontato che ha pregato, possiamo cambiare questo disegno. Il disegno di legge non si cambia, ma il disegno divino si cambia. Vuol dire anche un qualcosa così che Hashem ha già decretato che questa persona debba morire, mai sia. O questa... La preghiera può cambiare ogni cosa. Perché alla fine è Dio il padrone di ogni cosa, no? È Dio che fa succedere qualsiasi cosa. Se la tua preghiera riesce a penetrare, arrivare a Dio con tutta la tua sincerità, piangendo anche, allora puoi convincere Dio di cambiare la sentenza. questo punto, tutto è in mano di Dio. Se tu riesci ad arrivare al suo cuore, puoi anche far sì che la sentenza possa cambiare, il destino possa cambiare. Ok, per oggi basta. Chi vuole dire qualcosa? Vittorio, vuol dire qualcosa?
Sì, il filo conduttore dello shiur di stasera è la preghiera, in tutti i sensi. E quindi quello che si è detto nella prima parte di pregare per fare felice Hashem affinché lui possa poi darmi la kavanah, eccetera, è qualcosa che... Diciamo, lo sto vivendo, lo consiglio e quindi diciamo, viene rafforzato ancora da quello che si è detto oggi. Ecco.
Bello, bello, bello. Grazie, grazie. Sabrina stava dicendo qualcosa, aveva aperto il microfono, sì.
Sì, sì, buonasera a tutti. Ho pensato che è molto bello quando parliamo con Dio e quando domandiamo di poter migliorare l'altra persona, perché abbiamo la possibilità di non confrontarci direttamente verso l'altra persona, che poi l'altra persona potrebbe pensare che lo stiamo criticando. E quindi possiamo anche utilizzare delle parole non adatte. E invece quando parliamo con Dio rispetto all'altra persona, possiamo vedere dei cambiamenti, è molto bello questo.
Bello, bello. Grazie. Qualcun altro vuole aggiungere o chiedere qualcosa?
Salve Rav, buonasera, scusate, sono entrata in ritardo perché stavo
Prego.
lavorando a un articolo. Buonasera a tutti. No, io sono molto d'accordo con Sabrina, nel senso che credo molto nella forza della preghiera e nel fatto che pregando per altri o per le situazioni, si eviti di fare sentire gli altri, magari in una situazione di umiliazione o di entrare in conflitto. Quindi è veramente uno strumento fantastico per avvicinarsi a una connessione con Hashem senza in questo modo, in qualche modo anche danneggiare o ferire i sentimenti di altre persone per le quali magari stiamo desiderando che la sorte possa migliorare.
Bello.
Quindi la trovo veramente una pratica straordinaria. Proprio anche quando è molto intima, ecco, senza ricorrere necessariamente alla preghiera didascalica, ma anche quando proprio si parla, si cerca una connessione con Hashem che sia diretta e con le proprie parole.
Wow.
Penso che sia una cosa bellissima, veramente molto bella. Figurati.
Grazie, grazie, grazie. Grazie di questa spiegazione.
Grazie Rav.
Buona serata.
Grazie Rav.
Grazie Rav.
Vai
Ciao a
Tov.
tutti.
Ciao a Tov.
Ciao a Tov.
Ciao a Tov.
Grazie.
Ciao a Tov.